Il tribunale. Attenzione, prego. Arcoleo Carlo, Bonecchi Duccio, Saffanini Stefano, Ceci Domenico, Cucca Marino Carlo, Cugnaschi Marina, D'Amico Paolo, D'Arè Federico, D'Avanzo Filippo, De Andre Araujo Fabricio, Dell'Innocenti Mauro, Di Pietro Angelo, Fiandra Antonio, Finotti Luca, Funaro Alberto, Monai Massimiliano, Morasca Ines, Pedonzani Eurialo, Puglisi Francesco, Pizzolu Paolo, Sanna Nadia, Toto Francesco, Ursino Dario, Valguarnera Antonino, Vecchi Vincenzo.
Signor Presidente,
io no.
Allora, buongiorno, facciamo l'appello. Arcoleo Carlo è presente?
No, signor Presidente.
Va bene, Avvocato Lanno del Foro di Spezia. Va bene, allora siccome non abbiamo ancora aperto il dibattimento, ho dichiarato contumace. Va bene, Tonello? Tonello, contumace. Poi Bonecchi Duccio, avvocato al Borghetti del Foro di Padova,
era
contumace, resta contumace. Poi Caffanini Stefano, era presente oggi?
C'è oggi.
Non c'è?
No.
Quindi anche lui diventa contumace. Difesa, avvocati, Mirko Mazzelli e Fabio Taddei.
Siamo presenti entrambi.
Tutti e due presenti. Poi Ceci Domenico era contumace, avvocato da Dabbo del Foro di Roma. Non c'è nessuno? Ceci non è presente comunque. In questo processo ci sono incompatibilità tra gli imputati? No. Eventualmente l'avvocato Taddei fa lo sostituto.
A Palermo, purtroppo.
Avvocato Taddei fa da sostituto per i difensori che non ci sono? Va bene? Allora, Ceci Domenico, contumace, avvocato da Dabbo, sostituito avvocato Taddei. Cucomarino, contumace, avvocato Tartarini, avvocato Zoccari del Foro di Reggio Calabria. Non c'è nessuno?
Tartarini presente. Cioè,
anche in sostituzione. Cugnaschi, Marina, era presente. Oggi non c'è?
No, non c'è oggi.
Non c'è, quindi è contumace, avvocato Mirko Mazzari e Fabio Taddei. Poi D'Amico Paolo, era presente oggi?
Mi ha appena chiamato, è sull'autobus.
Non c'è.
Arriverà.
Quindi contumace, avvocato Tartarini presente. D'Arè Federico era contumace, avvocato D'Agostino del Foro di Padova.
Presente.
È presente. Resta contumace D'Arè. D'Arè resta contumace. D'Avanzo, contumace, avvocati Fabio Ferreri e Liana Nesta del Foro di Napoli. Non c'è nessuno? Allora, D'Avanzo contumace, entrambi i difensori sostituiti dall'avvocato Taddei, va bene? Poi De Andrade contumace, avvocato Borghetti del Foro di Padova, è presente il difensore, De Andrade sempre contumace. Degli Innocenti Mauro, difeso dagli avvocati Galasso e Sommovigo del Foro di Spezia, degli innocenti a lei, quindi è presente. I difensori? Nessuno è presente?
L'avvocato Sommovigo è contemporaneamente impegnato in un'udienza in Corte d'Appello.
Sostituisce lei
provvisoriamente? Lo sostituisco io, sì.
Allora, temporaneamente sostituito l'avvocato Lamma. Di Pietro contumace, avvocato Bogliolo, che non c'è, sostituito dall'avvocato Taddei. Fiandra Antonio era presente, oggi non c'è. Difesa l'avvocato Tambuscio.
Presente.
È presente. Fiandra non c'è oggi.
No, non c'è.
Allora oggi diventa contumace. Finotti Luca era presente, avvocato Fiorini. Non c'è Finotti? Contumace, avvocato Fiorini, sostituito dall'avvocato Taddei. Firuzzi, contumace, avvocato D'Agostino, presente. Cosa c'è? Una volta.
Presidente, sì, mi scusi.
Allora, Fiorini ha nominato l'avvocato Tambuscio.
Esatto, sì, sono in sostituzione già gli
quindi
altri.
L'avvocato Tambuscio sostituisce l'avvocato Fiorini. Avvocato D'Agostino è presente, Firuzzi, contumace. Funaro contumace, avvocati Crisci e Daddabbo del Foro di Roma, non c'è nessuno, sostituisce sempre l'avvocato Taddei. Monai contumace, avvocato Pagano.
Sì, sostituito da avvocato Famularo come da delega già in atto.
Sostituisce lei?
Sì.
Avvocato Famularo. Poi Morasca. Era contumace, avvocato Picciotto del Foro di Messina, non c'è. Avvocato Taddei sostituisce. Puglisi, contumace, avvocato Tartarini, sostituito l'avvocato... No, che è presente l'avvocato Tartarini. E avvocato Freddoneve del Foro di Catania, non c'è. Quindi sostituisce l'avvocato Freddoneve. Puzzolo Paolo, era presente, avvocato Bogliolo. Allora, Puzzolo non c'è, non è presente, contumace, avvocato Bogliolo, sostituito l'avvocato Taddei. Sanna contumace, avvocato Di Rella. Avvocato Di Rella è presente, la Sanna resta contumace. Toto Francesco contumace, avvocato Tartarini presente. Ursino contumace, avvocati Tartarini e Picciotto del Foro di Messina. Avvocato Tartarini sostituisce l'avvocato Picciotto. Valguarnera Antonino era presente, avvocato Lamma del Foro di Spezia. Oggi non c'è.
No, presidente.
Allora, Valguarnera contumace. Vecchi presente, avvocato Multedo, avvocato Multedo è arrivata, e Vecchi non c'è, quindi è contumace. Poi parti civili, avvocatura dello Stato, per presidenza del Consiglio, Ministero dell'Interno, Difesa e Giustizia. Presenti entrambi. Poi Banca Carige, avvocato Garaventa, presente. Comune di Genova, avvocato Salvarezza, che è presente. Banca San Paolo Imi, avvocato Galvagna.
Sostituito dall'avvocato Scello, signor
avvocato
Presidente, deposito alla sostituzione.
Sì, a me poi la deposita. Poi Cavatai, avvocato Pruzzo.
Presente.
ABC Service, avvocato Rotunno.
Presente.
Presente. Allora, l'ultima udienza, l'avvocato Taddei si era riservato di proporre questioni sulla Costituzione di parte civile.
Presidente,
permette, signor Presidente. Avvocato
Lamma per Arculeo e Valguarnera.
Posso, signor Presidente, preliminarmente posso fare una produzione? A sensi del 121, io ho... mi è stata ricapitata ieri sera una memoria del segretario generale del comune, una memoria illustrativa all'atto di costruzione di parte civile del comune.
Presidente,
è firmata dal vice segretario generale, firmata da me come procuratore speciale del sindaco, appunto. A stessa 121 la produco.
Signor Presidente, c'è opposizione perché la parte civile non è stata ancora ammessa e quindi non può proporre memorie illustrative. Questo lo possono fare le parti, certamente non lo può fare una parte che nel processo non è stata ancora ammessa. Peraltro io prima avevo chiesto la parola, prima di essere interrotto, ora non ne facevo assolutamente una questione di interruzione ovviamente, però ho chiesto la parola proprio per dire che le questioni preliminari, che noi, le eccezioni che noi avevamo già anticipato alla scorsa udienza, l'aveva anticipato l'avvocato Taddei, come giustamente ella ha rilevato, vengono sollevate per primo dal sottoscritto, quindi comincio a parlare io se non c'è niente in contrario.
Signor Presidente, però in qualsiasi stato e grado lei mi insegna, posso produrre un documento, quindi lo produco.
Sì, però siccome, come rileva la difesa, la parte civile, cioè noi siamo nella fase della Costituzione.
Come?
Noi siamo nella fase della Costituzione,
sì,
su cui il Tribunale non ha ancora deciso.
Sì,
lei la metta materialmente sul banco e il Tribunale si riserva se a metterlo o meno. In esito a quanto succederà in sostanza. Allora, la difesa vuole proporre una questione sulla costituzione di quale parte civile?
Sì, aspettavo che...
La metta pure qua, poi il Tribunale si riserva se a metterlo o meno.
Volevo solo verificare se avevo consultato
senza...
Volete vederla? Prego.
Signor Presidente, col permesso del collega al quale l'ho chiesto, volevo solo verificare se insieme alla mia costituzione di parte civile ho depositato un certificato della Camera di Commercio. Lo scrupolo mi è sorto questa mattina perché ne ho trovato nel fascicolo 2, uno dei quali reca il timbro coppia. Ci sarà certamente, penso sia solo un mio scrupolo, ecco. Solo verificare se...
Vuoi vedere il fascicolo?
Grazie, Presidente.
Presidente, è arrivato Paolo D'Amico.
No, D'Amico è presente. Civile, avvocato Garaventa, ha controllato il suo fascicolo, non ha altri problemi. A questo punto passiamo alla discussione.
Allora, posso, Presidente? Allora,
sì, l'avvocato D'Addabbo, sono appena arrivata. Sono anche in sostituzione dell'avvocato Crisci e dell'avvocato Nesta.
Magari venite a dirlo poi al cancelliere.
Grazie.
Se no, qui non incominciamo più.
Presidente, mi scusi, interrompo io. Spero per l'ultima volta.
L'ultima?
Per me è la prima, era anche l'ultima. L'avvocato Pruzzo, e nomino anche sostituto processuale mio, l'avvocato Bonanni Paolo, in quanto poi tra pochi minuti mi dovrò assentare per un'udienza in sorveglianza e quindi lo metto già a verbale adesso, in modo che possa essere.
Allora, sperando che sia la volta buona, Presidente, avvocato Lamma, difesa di Arculea Valguarnera, io sollevo la questione della Costituzione in relazione alla Costituzione di parte civile del Comune di Genova, sollevo la questione del mancato rispetto delle formalità previste dall'articolo 78, primo comma, lettera D, codice di procedura penale. E devo dire all'esordio, signor Presidente, che questa mattina, ancora prima di illustrare, e cercherò di essere breve, anche se la questione, come lei ben comprende, merita un certo approfondimento, ancora prima di cominciare la nostra esposizione abbiamo avuto un'autorevolissima conferma alla bontà delle tesi che stiamo per esporre, e la conferma non poteva venire da fonte migliore, perché viene proprio dalla difesa del Comune di Genova, in quanto nel momento in cui il Comune di Genova deposita tardivamente una memoria inammissibile ai sensi dell'articolo 121 CPP, proprio l'articolo del codice che è stato invocato ex adverso, beh, si viene a confermare quello che peraltro è del tutto evidente e risulta ictu oculi, e cioè che manca completamente nell'atto di costituzione di parte civile del Comune di Genova quello che è il requisito previsto a pena di inammissibilità dall'articolo 78, comma primo, lettera D, e che così recita: l'esposizione delle ragioni che giustificano la domanda. Ora, noi sappiamo, cercherò di essere breve, ripeto, signor Presidente, signori giudici, noi sappiamo che il legislatore dell'89 ha significativamente innovato rispetto all'articolo 94, vecchio codice di procedura penale, che alle formalità della costituzione di parte civile prevedeva che a pena di inammissibilità la dichiarazione dovesse contenere l'esposizione sommaria dei motivi che la giustificano. Ci sono tre differenze sostanziali fra il nuovo testo e il vecchio testo. Che nel vecchio testo si usa l'aggettivo sommaria a fianco di esposizione, che si parla nel nuovo testo di ragioni e non di motivi, e che si parla di ragioni che giustificano la domanda e non di motivi che giustificano la dichiarazione. Sono delle innovazioni talmente significative che la giurisprudenza, che le signorie loro conoscono perfettamente e che io mi limiterò molto velocemente a citare, ha parlato in questo caso di necessità di indicazione della causa petendi, facendo riferimento in maniera quindi estremamente tecnica e appropriata alla necessità che l'atto di costituzione di parte civile accentui quell'aspetto civilistico di esercizio dell'azione civile nel procedimento penale che nel vecchio testo dell'articolo 94, vecchio codice, era, diciamo, sullo sfondo, cioè si poteva arguire, sicuramente vi era, ma non era così espressamente indicato. Ora, io non voglio annoiarvi con la teoria del processo civile per dirvi che cos'è la causa petendi, mi limito a dire che secondo la dottrina più accreditata, Andrioli, Carnelutti, Chiovenda, Satta, la causa petendi è il diritto stesso fatto la valere nel rapporto giuridico fonte della pretesa. Si dice, per esempio, il rapporto giuridico di locazione è il titolo che consente al locatore di chiedere il pagamento del canone. Secondo un'altra dottrina, Mandrioli, Protopisani, quindi autori studiosi più recenti, la causa petendi è costituita dai fatti costitutivi o dai rapporti giuridici a seconda del tipo d'azione. Quindi in questa maniera sostanzialmente si fa propria la dottrina che ho citato prima dei grandi studiosi, diciamo dei primi del Novecento, cioè Carnelutti, Satta, Andrioli, e si fa riferimento anche a una dottrina più articolata che è quella del Fazzalari, che dice che la teoria precedente va ritenuta quella dell'individuazione delle angolazioni diverse da cui si può vedere la stessa realtà. Ma al di là di questo è evidente, come dice la giurisprudenza che si è venuta manifestando dal giudice di merito e poi dalla Cassazione, ci sono sentenze della Cassazione del 96, del 99, è la dichiarazione di costituzione della parte civile recante la mera indicazione del numero del procedimento penale, del titolo del reato, la generica enunciazione dell'intenzione di ottenere il risarcimento del danno,
ma non integra il requisito di cui in questione. Quando si parla di esposizioni delle ragioni che giustificano della domanda, il nuovo codice di rito, innovando profondamente rispetto al precedente sistema, richiede che l'atto in questione contenga una precisa determinazione, non solo del petitum, ma anche della causa petendi, similmente alle forme prescritte per la domanda proposta nella causa civile. Di conseguenza, ai fini dell'ammissibilità della Costituzione, non è sufficiente fare riferimento all'avvenuta commissione di un reato, ma è necessario richiamare le ragioni in forza delle quali si pretende che dal reato siano derivate conseguenze pregiudizievoli, nonché il titolo che legittima a far valere la pena. Su questo abbiamo Cassazione, 7 maggio 96, 22 aprile 99 e poi ancora avanti 27 aprile 99, 9 marzo 2000, 21 9 2001, 24 9 2001. È evidente che questo tipo di giurisprudenza portava, e noi non lo vogliamo assolutamente nascondere, anzi noi non vogliamo trincerarci dietro questa giurisprudenza che richiede l'esposizione sostanzialmente della causa petendi, non vogliamo cioè trincerarci dietro quella teoria che è pure autorevolmente prevista in dottrina e che renderebbe del tutto superflua la nostra ulteriore discussione, ma è evidente che questo tipo di orientamento giurisprudenziale e dottrinario può creare dei problemi laddove ci sia un collegamento molto diretto e immediato tra la pretesa azionata e i fatti lamentati. Tant'è vero che in giurisprudenza, sempre di Cassazione, si trova che relativamente a tipi di reati specifici, quali per esempio le ingiurie, le minacce, il disturbo alla quiete e all'occupazione delle persone, laddove ci sia una coincidenza, un diretto rapporto fra persona offesa, fatti indicati nel capo di imputazione e imputato, l'impegno argomentativo, come dire, può essere minore. È evidente che dobbiamo intenderci su cosa significa impegno argomentativo minore, perché, e su questo poi torneremo, perché diciamo è il nucleo centrale della nostra discussione, perché con tutta evidenza l'atto di costituzione di parte civile del Comune di Genova, che è quello depositato nella scorsa udienza, e a quello dobbiamo cristallizzare l'odierna discussione, essendo pacificamente precluso ai sensi dell'articolo 79 codice di procedura penale un atto, come dire, correttivo, una ripresentazione. Peraltro la memoria oggi depositata è un rimedio peggiore del danno, in quanto ammette sostanzialmente la inammissibilità della costituzione di parte civile, però lo fa con un atto che è a sua volta inammissibile, quindi voglio dire, mi sembra che sotto questo profilo non ci sono problemi. Allora, dicevo, in questi casi specifici si richiede un impegno argomentativo minore, cioè ci può essere un riferimento al capo di imputazione laddove con tutta evidenza il capo di imputazione sia unico e nel capo di imputazione ci sia già una precisa indicazione dei fatti che sono alla base della pretesa azionata. Andiamo al caso in questione, andiamo all'atto di costituzione di parte civile in questione. Allora, nel caso in questione noi sappiamo che ci sono 66 capi di imputazione, 33 persone offese e 25 allo stato attuale imputati. Ora è evidente quindi che risulta assai difficile poter ritenere che sulla base delle due righe e mezzo messe tra parentesi che sono contenute nell'atto di costituzione di parte civile del Comune di Genova, perché di due righe e mezzo messe tra parentesi che fanno un riferimento estremamente generico al capo di imputazione, peraltro non si capisce bene quale, non si capisce a quale imputati faccia riferimento, si possa ritenere soddisfatto questo sia pure ritenuto minore impegno esemplificativo e questo impegno argomentativo laddove si ritenga, e noi non lo riteniamo assolutamente, data la natura dei fatti, data la natura del processo, date le questioni che riguardano anche i capi di imputazione, le persone offese, si debba ritenere questo minore impegno argomentativo. In realtà noi riteniamo che questo atto di costituzione di parte civile sia un atto di costituzione che sarebbe comunque inammissibile anche se fossimo prima dell'89, perché comunque non sono indicati nemmeno i motivi. Peraltro l'uso della parola ragioni anziché motivi, con tutta evidenza fa riferimento a un concetto di tipo giuridico, cioè fa riferimento a un concetto che attiene a una restrizione del campo, mentre il motivo può anche non necessariamente essere un qualcosa di tecnico, di giuridicamente rilevante. Quindi laddove si fa riferimento alla causa petendi, si fa riferimento proprio anche sulla base di un dato testuale significativo che il legislatore dell'89 ha ritenuto. Ma qui non c'è nemmeno la sommaria esposizione dei motivi, francamente. Non c'è nemmeno la sommaria esposizione dei motivi. Peraltro non si dice quali sono gli arredi urbani, quali sono le proprietà pubbliche, perché poi il Comune di Genova dovrebbe costituirsi parte civile per proprietà pubbliche che non sono sue, perché gli enti pubblici che sono stati individuati come persone offese sono più d'uno e quindi il Comune di Genova avrebbe dovuto quantomeno indicare quali sono questi arredi, avrebbe dovuto quantomeno indicare quali sono queste proprietà e nel capo di imputazione, nei capi di imputazione, dei 66 capi di imputazione, che sono anch'essi abbastanza generici, ma questo forse di questo parleranno altri colleghi, nei 66 capi di imputazione questi riferimenti non ci sono, non sono rinvenibili. E quindi qui si farebbe un'operazione non solo di indicazione di queste ragioni ob relazione, ma come dire di una operazione doppia, perché si riterrebbe comunque ingiustamente e diciamo del tutto in totale difformità da quello che è il dato normativo che si possa fare un riferimento ob relazione, ma comunque non sarebbe possibile in questo caso un riferimento significativo ob relazione proprio per il tipo di contesto in cui sono indicati i capi di imputazione, le persone offese e gli imputati. Devo dire peraltro che leggendo, cercando di capire meglio la posizione del Comune di Genova e quindi leggendo la Procura Speciale e leggendo la delibera con cui si autorizza il Sindaco alla costituzione di parte civile, questo l'abbiamo fatto per capire evidentemente, non perché queste ci possano in qualunque modo sostituire la dichiarazione, e quella dobbiamo valutare, e quella nuda e cruda dobbiamo valutare, ma per cercare di capire quali sono i riferimenti, la posizione del Comune si aggrava, perché nella delibera con cui il Sindaco è stato autorizzato a stare in giudizio, si fa un riferimento molto preciso, è la delibera, signor Presidente, signori giudici, è la delibera numero, ve lo dico immediatamente, 69 mi sembra, del 29 gennaio 2004, ecco, si fa riferimento all'articolo 419 del codice penale. Ma allora, se si fa riferimento all'articolo 419 del codice penale, che per dottrina e giurisprudenza unanime, non lo dico ovviamente io, sommessamente cito quello che è l'orientamento della dottrina e della giurisprudenza, è un reato di pericolo per l'ordine pubblico, se si fa riferimento a questo è del tutto evidente che esiste un ulteriore impegno esemplificativo ed esplicativo per spiegare come da questo reato che è contro l'ordine pubblico il Comune di Genova tragga titolo per poter chiedere il risarcimento dei danni a delle persone che presuntivamente hanno compiuto degli atti che in qualche modo sono contenuti, ma non voglio entrare nel merito del procedimento, nelle imputazioni di cui al 419, ma che per poter essere contenuti debbono richiedere all'interprete uno sforzo notevole. D'altro canto, mi si passi questa rapidissima telegrafica digressione, non è senza significato che i pubblici ministeri nell'ordinanza di custodia cautelare che ha dato inizio al del dicembre del 2002, per poter argomentare la sussistenza del 419 hanno scritto decine di pagine e hanno dovuto fare riferimento anche a una interpretazione molto particolare, secondo noi a una forzatura interpretativa delle norme sul concorso dei reati. I signori pubblici ministeri, che pure rappresentano l'accusa, hanno dovuto scrivere pagine e pagine e pagine per spiegare come si arrivi a costruire questo teorema dell'articolo 419. È chiaro che il Comune di Genova, nel momento in cui si costituisce parte civile, non lo può dare per scontato, perché la persona offesa dell'articolo 419, chi riceve un immediato danno dall'articolo 419 è l'ordine pubblico. Tant'è vero che perché articolo 419 sussista, e questo lo dice la giurisprudenza scarsissima, devo dire, che si trova in tema di articolo 419, perché come le signorie loro sanno, questo è un reato difficilmente contestato e mi sia consentito difficilmente contestabile, si fa riferimento proprio a questo danno all'ordine pubblico, e quindi il Comune di Genova vieppiù, anche alla luce dei suoi stessi atti, avrebbe dovuto argomentare. Nella Costituzione di parte civile, peraltro, c'è un ulteriore come dire, lapsus, non so come definirlo, laddove si fa riferimento ai danni morali. Ora, i danni morali in questo caso non sono con tutta evidenza in re ipsa. Il Comune di Genova si costituisce parte civile, lo dice lo stesso Comune, come ente esponenziale. Allora, per giurisprudenza che non cito, mi limito così a enunciarla perché è ben nota, in questi casi il danno morale coincide col danno all'immagine. Ma il danno all'immagine qui dov'è spiegato? Dov'è spiegato in questo atto il danno all'immagine? Anche qui c'è una totale carenza di spiegazioni. E allora noi riteniamo che qui l'atto di costituzione di parte civile del Comune di Genova, che è questo, signori del Tribunale, e non può che essere questo, e per essere chiari fino in fondo noi facciamo riferimento alla giurisprudenza che dice che una volta che le questioni preliminari sono discusse ogni ulteriore atto è tardivo, peraltro questa memoria è inammissibile sotto altri profili, l'atto di costituzione di parte civile del Comune di Genova, sotto il profilo del rispetto della lettera D dell'articolo 78, è macroscopicamente inammissibile. Concludo dicendo due cose. Se me lo consente il Tribunale, questo difensore più volte ha avuto occasione di rappresentare parti civili, enti esponenziali, in procedimenti penali anche di un certo rilievo, segnatamente associazioni di cittadini, segnatamente per questioni relative a grandi processi in materia ambientale. Bene, io non ho mai visto in questi processi in cui ci sono enti pubblici, associazioni rappresentative, costituzioni di parte civile in cui non si spiegano le ragioni per cui ci si costituisce parte civile. D'altro canto, ci sono degli elementi molto interessanti anche nelle carte che ci possono spiegare come la nostra posizione sia assolutamente legittima. Basta leggere le altre costituzioni di parte civile. Basta leggere la Costituzione di parte civile della Presidenza del Consiglio, leggiamola, leggetela, signori del Tribunale, e vedete se lì hanno fatto una Costituzione di parte civile in cui i motivi, le ragioni a sostegno della domanda sono indicate ob relazione. Leggetela, leggete quella delle banche, leggetela, e poi vedrete come andava fatta la Costituzione di parte civile. Concludendo, signori del Tribunale, noi non ci nascondiamo la delicatezza della questione, e noi non ci nascondiamo la delicatezza della questione proprio perché la questione della Costituzione di parte civile del Comune di Genova, non possiamo far finta di vivere in una turis eburnea, è stata oggetto di una grande, come dire, discussione sulla stampa, eccetera. E quindi è del tutto evidente che qualunque sia la vostra decisione, e sarà sicuramente una decisione serena a cui noi ci rimettiamo, sarà una decisione che verrà letta, diciamo, ovviamente, a seconda dei casi, in senso favorevole, come dire, anche dal punto di vista della sostanza, anche dal punto di vista dell'interesse, diciamo, tra virgolette politico, che il Comune ha inteso difendere attraverso questo atto, ovviamente interesse che noi non vediamo, ma questo non rileva, ovvero in senso opposto nel caso si debba ritenere l'inammissibilità. Ma noi riteniamo che proprio in un processo del genere, che tutti definiscono politico, e io vorrei sapere quali sono i processi che non sono politici, nel senso che noi attribuiamo alla parola politica, ecco, proprio in un processo che tutti ritengono politico e tutti giudicano politico, che è oggetto di commenti politici, in relazione a un problema così delicato c'è solo un criterio di riferimento, c'è solo un criterio di riferimento, e noi non abbiamo dubbi che a questo criterio di riferimento voi vi richiamerete in maniera molto rigorosa, che è la rigorosa interpretazione della legge e una rigorosa valutazione tecnica del problema. Dal punto di vista di una valutazione tecnica il problema è molto chiaro, questa costituzione di parte civile è inammissibile. Se, come dire, vogliamo interpretare questa carenza, questa lacuna, alla luce delle più interessanti teorie in materia di errore involontario, questo potrebbe essere una materia così stimolante, ma non è questo il problema. Non vogliamo noi richiamare, come dire, la teoria freudiana o degli altri studiosi della psicanalisi. Comunque sarebbe in ogni caso dal nostro punto di vista un lapsus felice, perché sul piano sostanziale, come dire, eviterebbe una cosa veramente inaccettabile dal punto di vista dei principi generali, e cioè che il Comune di Genova, senza una valutazione, questo atto ne è la riprova più evidente, concreta, dei fatti, ritenga di prendere una posizione a prioristica contro delle persone che sicuramente non sono dei distruttori, che sicuramente non sono dei devastatori, che sicuramente non sono dei black bloc. Quindi se c'è stato questo lapsus freudiano, ben venga questo lapsus freudiano. Tuttavia, e concludo veramente, e mi scuso perché sono stato lungo, ma le signorie loro capiscono che la questione è estremamente delicata, tuttavia qui il tenore della norma non ci consente assolutamente scorciatoie. Sulla base della norma questa dichiarazione di parte civile è inammissibile, e quindi noi concludiamo in questo senso. Grazie.
Sono altri difensori che vogliono intervenire sul punto?
Allora, sì, avvocato Multedo Pervecchi chiede, si associa a quanto detto dall'avvocato Lamma, e chiede anche per Vecchi venga dichiarata l'inammissibilità della costituzione di parte civile del Comune di Genova, mancando i requisiti nell'atto presentato dal difensore indicati dall'articolo 78 del Codice di Rito, in particolare delle ragioni che giustificano la domanda proposta. Chiede anche che venga dichiarata l'inammissibilità della memoria presentata questa mane.
Tambuscio per Fiandra. Mi associo alla richiesta dell'avvocato Lamma. Sostengo anch'io la nullità dell'atto per carenza del requisito del 78 lettera D, e osservo inoltre che la memoria che è stata presentata oggi dalla costituenda parte civile, a mio giudizio è inammissibile, ma comunque non entra a far parte dell'atto di costituzione di parte civile stesso, resta una memoria che, anche qualora fosse ammissibile, non può integrare l'atto, perché ne resta una componente estranea e presentata fuori dai termini per la Costituzione stessa.
L'avvocato D'Addabbo per Ceci, Funaro e anche per l'avvocato Liananesta per D'Avanzo si associa alle richieste di dichiarazione di inammissibilità della Costituzione di parte civile per il Comune per le stesse ragioni dedotte dai difensori che mi hanno preceduto. Grazie.
Sì, Famularo, la difesa di Monà e Massimiliano, si associa alla questione proposta dai colleghi, e poi lo preannuncio, noi avremo anche una questione su una diversa costituzione di parte civile.
Avvocato Tartarini per tutti i suoi assistiti, e anche noi abbiamo poi altre questioni relative alle costituzioni delle banche ed altre.
Scusate un secondo, lei diceva che ha un'altra questione di parte civile?
Sì, una questione sulla ammissibilità di un'ulteriore costituzione di parte civile.
Ecco, allora, finiamo un attimo il giro, sì, poi facciamo direttamente la sua, prima di passare al PM. Avvocato Taddei, prego.
Ecco, molto brevemente, signor Presidente, per quanto sarà possibile. Sempre in ordine a questa costituzione di parte civile per conto dell'ente pubblico comune di Genova, senza ripetere e associandomi integralmente alle questioni, diciamo, pregiudiziali circa l'ammissibilità della Costituzione stessa e che sono già state ben esposte dall'avvocato Lamma, io mi limito a trattare in via subordinata la questione in merito alla carenza dell'interesse ad agire dell'ente pubblico comune di Genova in questo procedimento alla luce delle produzioni documentali che faremo. Si tratta, cercherò di essere molto sintetico, appunto di una questione che dovrà essere valutata dal Tribunale solo in via subordinata, perché la questione dell'ammissibilità, diciamo, è la questione che nel caso in cui fosse valutata inammissibile non si dovrebbe nemmeno andare a valutare questa questione che cercherò di illustrare. Noi abbiamo appunto appreso dalla Costituzione di parte civile della Presidenza del Consiglio dei Ministri e dei Ministeri della Difesa dell'Interno, leggendo la motivazione di questa Costituzione di parte civile, che lo Stato, il Governo, l'amministrazione centrale dello Stato, immediatamente, come dice la Costituzione stessa, pochi giorni dopo i fatti del G8, nel luglio del 2001 aveva trasferito 15 miliardi al comune di Genova, di vecchie lire si intende, pari ad un importo di circa 7 milioni 700 mila euro, che sono stati trasferiti il 25 di luglio del 2001 con un decreto del Ministero dell'Interno, Direzione Generale dell'Amministrazione Civile. Questi soldi, questi fondi, questo importo così rilevante è stato trasferito, come dicevo, all'ente pubblico comune di Genova, il quale ha adottato tutta una serie di delibere. Noi partendo dall'ultima a ritroso, cercando di capire quello che è stato il procedimento seguito dal comune di Genova per erogare questi indennizi, abbiamo visto che il comune di Genova ha adottato dei criteri con una delibera che produciamo, la 919 del 2001, una delibera di giunta, con la quale si sono stabiliti i criteri per la liquidazione degli indennizi dei danni prodotti dai disordini verificatisi durante le manifestazioni svoltesi nel corso del vertice G8, costituendo un apposito gruppo di lavoro per l'istruttoria delle istanze presentate. Venivano stabilite due categorie di soggetti che dovevano accedere a questo importo, che sono state stabilite dallo stesso Comune di Genova di concerto con Regione Liguria, con la provincia, in modo che fossero il Ministero dell'Interno, in modo che fossero il più possibile condivise, visto che non esistevano dei criteri per l'erogazione di questi fondi. Sono state stabilite due categorie. Categoria A, singoli cittadini, condomini e piccole imprese. Categoria B, pubbliche amministrazioni, medie imprese, grandi imprese. Quindi categoria B, ripeto, pubbliche amministrazioni, che sono enti, vengono più volte anche ripetute in questi atti pubblici che noi abbiamo potuto avere, in quanto appunto si tratta di documenti assolutamente pubblici, sono appunto anche gli enti pubblici, quindi gli enti pubblici territoriali, lo stesso Comune di Genova, la provincia, tutti i soggetti che sono stati anche qualificati nella richiesta di rinvio a giudizio presentata dai pubblici ministeri come persone offese dai reati che si sono contestati. Quindi si tratta di vedere qual è l'interesse ad agire del Comune di Genova, perché noi dall'ultima delibera e quindi quale sia il danno ancora richiesto dal Comune di Genova agli odierni imputati, perché noi dall'ultima delibera del 5 novembre 2003, che è la delibera numero 1132/2003, presa ad atto rendicontazione indennizi dei danni causati durante i disordini verificatisi nel corso dello svolgimento del vertice G8, nei giorni 20, 21, 22 luglio 2001, e che produciamo, viene fuori dalla rendicontazione, appunto, in cui si dà atto che sono definite le istanze di richiesta di indennizzo, così erano state definite, non risarcimento in senso, diciamo, tecnico le ha definite il Comune come indennizzo, sono avanzati circa 2.796.000, secondo i calcoli che ho fatto io, probabilmente spero che di essere stato preciso. Comunque si parla in questa delibera che a fronte dello stanziamento di euro 7.746.000 erotti sono stati liquidati danni per un totale complessivo di euro 4.950.817,42, quindi secondo un semplice calcolo viene fuori che ci sono circa 2.796.000 euro che non sono stati erogati, che sono circa 5.413.000.000 delle vecchie lire. Quindi in via assolutamente subordinata rispetto alla questione principale si chiede che nella denegatissima ipotesi in cui non fosse valutata, ma alla quale chiaramente io mi sono associato e quindi sostengo, questione di inammissibilità della Costituzione di parte civile, venga valutato anche quello che è la pretesa risarcitoria del Comune di Genova in questo procedimento, perché risulta essere stato già ampiamente risarcito dei danni, peraltro assolutamente indeterminati, come diceva giustamente il collega Lama poc'anzi, in quanto non è spiegato quali sono questi beni patrimoniali, nell'atto di costituzione di parte civile, ripeto, non è spiegato quali siano i beni patrimoniali di proprietà comunale, che ovviamente non sono quelli di proprietà di altri soggetti, che anche magari pubblici, come può essere la provincia, come può essere l'AMIU, come può essere l'Aster, quindi tutti soggetti diversi giuridicamente dalla persona giuridica comune di Genova. Si chiede che il Tribunale valuti in via subordinata qual è il concreto interesse ad agire del Comune di Genova e quindi adotti i provvedimenti conseguenti. A questo fine produciamo una memoria scritta con due allegati, che sono le due delibere che ho citato, in cui si tratta al punto 2 appunto di questa questione relativa alla carenza di interesse ad agire per inesistenza di un danno, della sussistenza ad oggi di un danno risarcibile. Aggiungo solo, scusi signor Presidente, che ovviamente mi associo anche alle considerazioni che sono state svolte poc'anzi in merito alla questione del danno, del preteso danno morale, visto che appunto qua si parla di danni, di risarcimento di danni patrimoniali, i rilievi che sono stati svolti poc'anzi dall'avvocato Lama in ordine alla sussistenza di un qualsiasi danno morale per gli enti collettivi che la giurisprudenza di Cassazione pone diciamo entro binari molto stretti circa la sua sussistenza e quindi si ricade nel vizio di difetto di argomentazione ex articolo 78 lettera D. Grazie.
Sì, signor Presidente, io mi associo ovviamente alle considerazioni finora svolte dai colleghi. Proprio per chiusare l'ultima considerazione che ho appena udito, a proposito del danno morale, rilevo solo come la Cassazione, sentenza 12 luglio 2001, ebbe a dire come non sia risarcibile il danno all'immagine derivante da reato ad un ente pubblico, in quanto tale danno è riferibile soltanto a sofferenze fisiche o psichiche proprio di una persona fisica. Ma la questione che io volevo rilevare, che rimetto alla vostra attenzione, riguarda la formalità dell'atto di costituzione. Premetto che il Comune di Genova, in persona del sindaco, si costituisce parte civile in forza di delibera di giunta, così come previsto dalla legge. La delibera di giunta che data 29/1/2004, che è allegata all'atto di costituzione di parte civile, fa riferimento, delibera appunto, di approvare la costituzione di parte civile e di dare incarico per la difesa del Comune all'avvocato Giovanni Salvarezza e anche all'avvocato Chino, ma comunque sappiamo poi il problema dei due difensori, ma comunque non mi soffermo su questo punto, casomai, delle due difese. E questo è il punto 2 della delibera. In forza di tale delibera, il sindaco conferisce procura speciale ad litem, si legge nell'atto allegato, e per costituirsi appunto parte civile. Non vi è una procura ad litem nell'atto del sindaco, ma si dice qualcosa che francamente non credo che possa poi equivalere a un mandato per appunto procura ad litem. Si legge al termine della procura speciale che il sottoscritto professor Giuseppe Perico nella stretta qualità, cioè quindi come sindaco, conferisce ai procuratori speciali, che ripeto ancora una volta si tratta di due avvocati, Giovanni Salvarezza e Pierluigi Chino, ogni più ampia facoltà e potere in ogni stato e grado di procedimento, con facoltà altresì di impugnare civilmente la sentenza e di nominare avvocati e procuratori. E a quel punto, nell'atto di costituzione di parte civile, il sottoscritto avvocato Giovanni Salvarezza, procuratore speciale del sindaco, eccetera, eccetera, e alla fine si dice: viene altresì nominato come difensore, ai sensi dell'articolo 100 CBP, l'avvocato Giovanni Salvarezza. In sostanza, nell'atto di costituzione civile, sottoscritto dal procuratore speciale, in forza del procuratore speciale, vi è altresì la nomina di se stesso, procuratore speciale, quale difensore. Io ritengo che questo non risponda a quanto previsto dalla legge, in quanto, da un lato, a mio avviso, questo atto non ottempera al deliberato di giunta, deliberato di giunta che deliberava costituzione di parte civile e nomina dell'avvocato Salvarezza. Quindi, a mio avviso, era il sindaco che, appunto, in forza di tale delibera, doveva esplicitare anche nello stesso atto, sia pure nello stesso atto, non necessariamente si tratta di due atti formalmente distinti, anche nello stesso atto, ma comunque la nomina di quel difensore indicato nella delibera, nonché il conferimento di procura speciale, e così come previsto per stare in giudizio alla parte civile. E quindi, a mio avviso, non vi è stata in questo senso l'ottemperanza alla delibera. E mi permetto di osservare solo questo, che pur potendo essere presenti in un unico atto, ovviamente la procura speciale e la procura delitti sono atti diversi e distinti, e quindi, a mio avviso, ripeto, il sindaco, cioè la parte a ciò abilitata, in questo caso il sindaco, avrebbe dovuto nominare difensore e conferire allo stesso procura speciale, proprio per ottemperare a quanto prevede la legge, da un lato a quanto deliberato dalla giunta, dall'altro in ottemperanza a quanto prevede la norma, cioè stare in giudizio col ministero di un difensore munito di procura speciale. Forse solo una procura generale avrebbe potuto dare al procuratore stesso la facoltà di nomina, ma tra l'altro vi è giurisprudenza proprio sul punto che, prevedendo esplicitamente per l'evoluzione di parte civile la procura speciale, tra l'altro si dice come non sarebbe prevista la procura generale, che comunque non sussiste nel nostro caso. Quindi io, richiamandomi comunque a tutte le altre argomentazioni anche sugli altri punti già sollevati dagli altri colleghi, chiedo che venga dichiarata l'inammissibilità della costruzione di parte civile del Comune di Genova.
Sulla costituzione di parte del Comune di Genova ci sono altre difese che vogliono intervenire?
Avvocato D'Agostino per difensore Idara Federico e Firuzzi Omid Tabar si associa alle richieste già formulate ai colleghi, in particolare dall'avvocato Lamma, dall'avvocato Taddei e dall'avvocato Alborghetti.
C'è altro? Allora, l'avvocato Famularo preannunciava un'altra opposizione per altra parte civile?
Anche sì. L'avvocato Tartarini, dopo l'avvocato Famularo.
Va bene.
Sì, Presidente. La difesa di Monael Massimiliano chiederebbe, intende chiedere l'esclusione della parte civile Cavataio Filippo per queste ragioni. La giurisprudenza della Cassazione, 7 maggio 96, dice a chiare lettere che la dichiarazione di costituzione della parte civile, recante la generica enunciazione dell'intenzione di ottenere il risarcimento integrale di ogni danno subito, non integra il requisito previsto a pena dell'ammissibilità dalla lettera D dell'articolo 78 CPP. Prescrivendo l'esposizione delle ragioni che giustificano la domanda, spiega infatti la Cassazione, il nuovo codice di diritto, profondamente innovando rispetto al precedente sistema, richiede che l'atto de quo contenga una precisa determinazione non solo del petitum, ma anche della causa petendi. Di conseguenza, ai fini dell'ammissibilità della Costituzione, non è sufficiente fare riferimento all'avvenuta commissione di un reato, bensì è necessario richiamare le ragioni in forza delle quali si pretende che dal reato siano scaturite conseguenze pregiudizievoli, nonché il titolo che legittima far valere la pretesa. Ora, questo dice la Cassazione, inutile dire che nell'atto di costituzione di parte civile del carabiniere Cavataio Filippo si parla genericamente di danni patrimoniali, si chiede risarcimento sostanzialmente di dei danni patrimoniali e non sopportati a tutt'oggi dalla parte civile a causa dell'illecita condotta degli imputati. Quindi manca, ictu oculi, in tutta evidenza, qualsiasi indicazione rispetto alla natura e all'entità che sarebbero stati subiti dal Cavataio in conseguenza del reato e quindi che giustificherebbero sostanzialmente la sua richiesta di costituzione di parte civile. E badate bene, la questione non è di poco conto perché non si può dimenticare che il Cavataio, contrariamente ai due commilitoni che occupavano con lui il famigerato Defender, non ha subito alcuna lesione personale. Quindi, a differenza del Raffone e del Placanica, il Cavataio non ha subito alcuna lesione personale. Per questo la mera indicazione, il mero riferimento ai capi di imputazione, dove si fa riferimento alle lesioni subite da altri, non può neanche integrare questa richiesta operata dal Cavataio, dal momento che egli non ha subito appunto alcuna lesione, quindi è evidente che proprio per queste ragioni avrebbe dovuto indicare quali nella sua costituzione di parte civile, richiedendo un risarcimento del danno, avrebbe dovuto indicare quali sono state per lui le conseguenze, l'entità, le conseguenze dannose derivanti dal reato e l'entità delle stesse e perché queste conseguenze dannose sono legate al commesso reato. Ora, quindi, questa generica indicazione, non potendo comunque essere integrata neanche dal riferimento al capo di imputazione, integra, ad avviso della difesa del Monai, l'inammissibilità dell'atto di costituzione di parte civile di Cavataio Filippo e, quindi, per questo motivo, la difesa del Monai ne chiede l'esclusione.
Avvocato Tartarini, per quali posizioni?
Allora, intanto mi associo a quanto appena detto dal collega in ordine alla costituzione di parte civile di Cavataio Filippo per le posizioni di Predonzani e Urialo. Peraltro, rilevando anche come nell'atto di...
Predonzani, scusa un attimo, Predonzani? Che non è parte?
Ah, certo, come no? No, Finotti, vabbè, però Finotti aveva difeso dall'avvocato Fiorini, sostituito dall'avvocato Tambuscio, per cui eventualmente la farà lui. Va bene, vado con le altre due allora. Rispetto alla società ABC Service e alla banca Carige. Allora, per quanto riguarda la prima, ovvero la società AB Service, rileva questo difensore che l'atto di procura, che dovrebbe essere appunto una procura speciale al fine di costituirsi parte civile, così come affermato dalla giurisprudenza direi costante, nel caso di specie invece è concretizzato in un normalissimo mandato civilistico a margine, senza che sia in alcun modo evidenziata la volontà della parte di costituirsi parte civile nel procedimento di cui si discute oggi. Questa per Puglisi Francesco, forse non l'ho premesso. Per cui si chiede appunto che venga dichiarata la nullità dell'atto di costituzione di parte civile perché appunto non vi è la procura speciale a costituirsi parte civile. Per quanto riguarda invece la Banca Carige, il problema è quello dell'interesse ad agire, nel senso che la delibera adottata dalla Giunta Comunale del 24 aprile 2002, e per la Banca Carige parlo in ordine alle posizioni di Carlo Cuccomarino e D'Amico Paolo, fra gli enti medie e grandi imprese, alle quali faceva riferimento anche prima il collega Taddei, risarcite o in via di risarcimento, c'era anche la Banca Carige, così come c'è il San Paolo IMI, eccetera. Adesso non abbiamo nessuna certezza sul fatto che l'istituto sia già stato risarcito, perché non viene allegato poi l'atto effettivo di avvenuto risarcimento. Tuttavia, appunto, la Banca Carige sta nell'allegato A, medie e grandi imprese, che avrebbero dovuto essere risarcite in seguito a deposito di perizia. Quindi, appunto, questo difensore chiede che venga dichiarata la carenza di interesse ad agire o che venga richiesto, appunto, all'istituto perlomeno di produrre la documentazione relativa. Oltre a questo si ripropone per la Banca Carige il problema già sollevato da altri colleghi rispetto alle motivazioni adotte dai quali mi richiamo interamente, rispetto al danno ad immagine e al danno morale, dal momento che anche la Banca Carige fa riferimento a questi due, diciamo così, queste due concretizzazioni dell'interesse ad agire, ma con i problemi che appunto venivano già rilevati. Grazie.
Mi scusi Presidente, sono l'avvocato Rotunno per ABC Service. Siccome è stato rilevato un difetto di procura speciale, io se vuole la fotocopia nel caso lì non ci sia stata, perché c'era sia la procura Lelitti che la procura speciale.
E oltretutto dopo, farei dopo quando si fa la discussione, cioè adesso mettiamo insieme le questioni.
Presidente, mi scusi per Funaro, volevo sollevare una questione sulla costituzione di parte civile della banca San Paolo IMI. In parte appunto mi riporto, avvocato da Dabbo per Funaro. Sì, sulla costituzione di parte civile della banca San Paolo IMI contro appunto il mio assistito, volevo appunto in parte riprendere quello che appena affermato dalla collega Tartarini, nel senso che appunto nella medesima delibera che è stata prodotta in precedenza dal collega Taddei emerge che appunto fra gli istituti di credito e fra le società che erano in via di risarcimento all'epoca dell'emissione di quella delibera del Comune vi era anche la Banca San Paolo IMI. A tutt'oggi non c'è appunto certezza sulla liquidazione del danno risarcito alla Banca San Paolo e se questo risarcimento vi sia stato effettivamente, e quindi in ogni caso risultando nell'elenco degli enti e delle società che, appunto, per i quali era previsto il risarcimento da parte del Comune, quindi era aperta questa procedura, ritengo che anche il San Paolo IMI non abbia la legittimazione ad agire e a costituirsi parte civile per mancanza proprio appunto dell'interesse, un interesse che appunto la giurisprudenza, in questo mi rifaccio a una sentenza della Cassazione del 12 marzo 1991, in cui appunto che ribadisce che l'interesse deve essere concreto e attuale, tanto che se proprio nel corso del risarcimento la parte civile venga risarcita dei danni, il giudice penale d'ufficio su richiesta dell'imputato deve escluderla non avendo più alcun interesse a stare in giudizio indipendentemente dall'esito del giudizio medesimo. E quindi proprio facendo riferimento anche a questa sentenza della Cassazione e comunque ad altra giurisprudenza che su questo punto è pacifica, chiedo appunto l'esclusione della costituzione di parte civile quindi diciamo una dichiarazione di inammissibilità o meglio della costituzione di parte civile della Banca San Paolo IMI proprio per mancanza di interesse ad agire e a stare in questo giudizio. Grazie.
Altri difensori? No. Lei ha già fatto la questione.
Rilevando che forse però manca la presenza in aula della persona che si costituirebbe, del cavataio, forse ci sarebbe anche una questione da porre su un altro aspetto, se mi è consentito, oltre a quello già evidenziato precedentemente. Sì, niente, la Costituzione, rilevo semplicemente, sarò telegrafico, che la Costituzione è fatta personalmente dal cavataio. Vi è poi non una procura speciale in calce alla Costituzione, ma un semplice mandato ad litem, e quindi mi sembra che per costante giurisprudenza comunque la parte, perché per essere legittimata a costituirsi, dovrebbe essere presente al dibattimento. Visto che non lo è, anche sotto questo aspetto si chiede l'esclusione.
Presidente Tambuscio, per Finotti in sostituzione dell'avvocato Fiorini, mi associo all'eccezione del collega Famularo e rilevo anche che nell'atto di costituzione di parte civile di Cavataio Filippo, nel mandato ad litem, manca completamente la delega a costituirsi parte civile, nel senso che si legge affinché lo rappresenti o lo assista nel procedimento penale in ogni eventuale e successiva fase grado processuale, ma non si comprende se la difesa deve essere fatta in qualità di parte offesa, come si legge all'inizio dell'atto sottoscritto Cavataio, parte offesa dal reato, o se invece la difesa deve essere fatta come difensore di parte civile. Produco a questo proposito giurisprudenza che testualmente dice che la procura contenuta nell'atto di costituzione di parte civile non può consistere in una generica procura ad litem, ma deve contenere anche una delega a costituirsi parte civile, che dal mio punto di vista manca completamente.
Altri interventi?
Scusi Presidente, per le repliche, siccome io sono per Cavataio e siccome le eccezioni...
Scusa un secondo, ma allora proprio non ci capiamo. Io ho detto, sto parlando con le difese, prima si pone la questione, voi parlate per ultimo, perché c'è il PM quantomeno prima, mi scusate ma proprio non è il primo processo che fate, penso, no? Allora, le difese hanno altri problemi?
Scusi, le questioni sul decreto di citazione le facciamo dopo.
Sì, perché adesso facciamo solo la costituzione delle parti, poi su quello poi interverranno le parti costituite regolarmente. Allora, posso dire che non vi sono altri problemi riguardanti la costituzione di parte civile? Quindi la questione resta cristallizzata su quello che si è lavato finora. Il PM è in grado di intervenire?
Male che non ci sono altre questioni, perché mi sembra che ne siano state poste già abbastanza. Allora, preliminarmente devo dire che questo ufficio di procura in qualche modo dispiace che da una parte le difese affermino che la decisione in ordine alle questioni e alle eccezioni che sono state poste sulle costituzioni di parte civile, e soprattutto con riferimento alla costituzione di parte civile del Comune di Genova, vengano in qualche modo fatte sulla base di quelle che sono le norme di diritto e la loro corretta interpretazione anche alla luce del contenuto delle decisioni della Suprema Corte. E dall'altro in qualche modo si dica comunque a questo collegio, che certamente per come fa la giustizia di questo la Cassazione in ordine all'istanza di rimessione non ha nessun pericolo di essere influenzato, che certamente il collegio si rende conto di quella che poi può essere anche la rilevanza politica in ordine ad un'eventuale decisione che debba essere presa sulla costituzione di parte civile del Comune di Genova. Certo è che se questo pubblico ministero, cosa che peraltro non avverrà mai, fosse invitato a tenere delle lezioni in ordine alle modalità di costituzione della parte civile in un seminario o ai giovani avvocati, probabilmente non indicherebbe come modello forse di completezza e di esaustività la costituzione di parte civile fatta dal Comune di Genova. Ma richiamo me stesso, anche perché in questo senso hanno fatto gli avvocati, a vedere effettivamente qual è il contenuto delle norme che sono dettate dal codice di procedura penale e quali sono anche le interpretazioni che la giurisprudenza ha dato in ordine a queste problematiche. Lasciamo un attimo in disparte il problema della memoria che è stata depositata oggi, per quanto poi a giudizio del pubblico ministero possa essere comunque ritenuta certamente ammissibile e certamente tempestiva con riferimento alle problematiche della Costituzione di parte civile, e limitandoci a vedere quello che è il contenuto della Costituzione di parte civile così come era stata precedentemente presentata. Dico anche, per inciso, che queste precisazioni che vengono fatte dall'ufficio di procura con riferimento alla Costituzione di parte civile del Comune di Genova, così come quella delle altre parti che chiedono di costituirsi nell'odierno dibattimento, non sono fatte perché l'ufficio di procura ha bisogno della presenza di parti civili per sostenere la propria accusa. L'ufficio di procura e comunque neanche questi pubblici ministeri che in altre realtà locali sono ben abituati ad aver fatto procedimenti di particolare spessore anche senza la presenza della Costituzione di parte civile, ritengo che possano comunque andare avanti a prescindere dalle decisioni di questo Tribunale con la loro massima serenità, limitandosi ad evidenziare quelle che sono, quella che è la corretta interpretazione delle norme. La difesa ha in qualche modo insistito in una maniera estremamente pressante, soprattutto con riferimento, ma non soltanto, con riferimento a quella, alla Costituzione di parte civile del Comune di Genova, in quanto vi sarebbe stata una violazione dell'articolo 78 con riferimento all'indeterminatezza per quanto riguarda soprattutto la causa petendi. Sono state citate dottrine, sono state citate anche sentenze della Corte di Cassazione sul punto, e direi che sostanzialmente però rispetto a quelle che sono le argomentazioni difensive ci si ferma, per quello che riguarda la giurisprudenza della Corte di Cassazione, ad una sentenza del 1996. Una sentenza del 1996 che in qualche modo era abbastanza tassativa nel prevedere in qualche modo la necessità che la motivazione in ordine all'indicazione della causa petenti del petitum fossero fatte secondo schemi che in qualche modo riguardavano, potevano ricalcare quello che era il procedimento civile. E direi che tutta la giurisprudenza successiva della Suprema Corte non è esattamente in questo senso. Giustamente e correttamente l'avvocato Lamma, nella propria esposizione, ha fatto riferimento per esempio ad uno dei principi che viene indicato dalla Suprema Corte nella graduazione in qualche modo dell'onere di motivazione in ordine alla causa petendi, soprattutto con riferimento alla natura del tipo del reato che viene contestato e dalla possibilità attraverso la lettura e l'individuazione dei capi di imputazione di riuscire a capire per quale ragione il soggetto dovesse essere considerato persona offesa e quali fossero le ragioni della sua possibilità di costituzione di parte civile. Ebbene, questa giurisprudenza è, ripeto, assolutamente costante. Mi limito a citare alcuni principi che in qualche modo vengono detti e che proprio riferiscono come sia sufficiente, per quanto riguarda la Costituzione di parte civile, il riferimento alla mera indicazione dei capi di imputazione e titoli di reati che negli stessi sono stati contestati. L'ultima di queste sentenze è ancora del 23 novembre del 2002, che ritiene che vi sia inammissibilità qualora in base alla dichiarazione non sia individuabile neppure per relazione, ma l'addebito elevato con l'imputazione, il rapporto tra fatto reato e danno lamentato, questo per indicare qual è il limite della genericità. La sentenza del 7 marzo del 2001, l'impegno argomentativo necessario all'illustrazione di dette ragioni dipenda dalla natura delle imputazioni. Ne consegue che quando tale rapporto sia immediato, è sufficiente per l'adempimento del precetto normativo il mero richiamo al fatto descritto nel capo di imputazione e al titolo di reato ivi indicato. 2 dicembre del 99, la pretesa recitoria di fuori di casi in cui sia legata anche fattori eccedenti il limite a costituzione non deve essere giustificato con enunciazioni ulteriori rispetto a quelle del legame eziologico che la collega al fatto reato. E così a scendere, 23 ottobre del 99, 1 giugno del 99, 1 dicembre del 98, 3 ottobre del 97, fino ad arrivare poi però alla sentenza effettivamente del 96 che era stata citata dalla difesa. Direi quindi che con riferimento ai termini di diritto e all'impostazione del problema, quello che noi in qualche modo ci dobbiamo chiedere è, preso atto che secondo quanto stabilito dal legislatore, secondo quanto stabilito dalla Suprema Corte, è sufficiente o può essere sufficiente la mera indicazione del titolo di reato, del capo di imputazione, l'individuazione di un nesso eziologico tra i reati che sono contestati e la richiesta che viene formulata, se nella fattispecie ci troviamo di fronte a questa situazione. Si è detto, per obiettare a questa possibilità, che non si comprende attraverso la costituzione di parte civile del Comune di Genova quali siano i soggetti sostanzialmente alla fine nei confronti dei quali sia fatta e per quale titolo di reato la stessa sia fatta. Mi sembra che, seppur nelle sue essenzialità e nella sua scarnezza, la Costituzione di parte civile contenga queste indicazioni. Vi è l'indicazione di tutti i soggetti che sono imputati in questo procedimento, vi è l'indicazione del titolo di reato per cui questa Costituzione viene fatta e che reato di cui è l'articolo 419. Bisogna vedere quale margine, da questo punto di vista, anche l'imputazione che era stata fatta e formulata e a cui si fa riferimento il Comune di Genova nella propria Costituzione di parte civile, lascia ad incertezza rispetto a quella che è la pretesa del Comune di Genova di essere individuato quale persona offesa nell'ambito del procedimento. Mi sembra che da questo punto di vista l'indicazione dei capi di imputazione chiariscano in una maniera precisa, con riferimento a tutti gli episodi di cui è l'articolo 419, non soltanto l'individuazione di danneggiamenti che sono stati fatti a beni di proprietà pubblica, ma vi è, con riferimento a ciascuno degli imputati, perché ciascuno degli imputati risponde del reato di cui è l'articolo 419, l'individuazione di una serie di beni, in qualche modo determinati, non ci sarà scritto il numero dei cassonetti, o il numero delle campane di vetro, o il numero dei sassi tolti dal lastricato stradale, ma che vengono specificamente individuati nei capi di imputazione come di proprietà del Comune di Genova. Ora mi rendo conto, e ne serberò buona memoria quando saremo in termini di discussione, che la difesa in qualche modo evidenzia, o vorrebbe evidenziare forse in questo caso, la natura del reato e l'interesse tutelato dalla norma di quell'articolo 419 esclusivamente nell'ordine pubblico e nell'esistenza di un reato di pericolo. Sarebbe tanto meglio per questo pubblico ministero e tanto più semplice nella celebrazione di questo dibattimento se in qualche modo questa fosse alla fine anche nelle aringhe difensive della difesa quella che è l'impostazione in qualche modo più semplice ed accoglibile. Di fatto, così come è stato in qualche modo argomentato, per esempio nella motivazione della richiesta di ordinanza di custodia cautelare fatta da questo ufficio, e in questo senso, tutto sommato, anche in quella che è stata la precisazione dei capi di imputazione che è stata fatta all'udienza preliminare, la necessità, pur in presenza di una norma che viene collocata in un titolo specifico dal legislatore e che può essere interpretata in qualche modo come un reato di pericolo nei confronti dell'ordine pubblico, l'individuazione in qualche modo delle condotte materiali che finiscono per essere non assorbite ma in qualche modo inglobate o rappresentare uno degli elementi materiali del reato di cui l'articolo 419 che è la commissione di alcuni reati contro il patrimonio come possono essere i reati di furto e i reati di danneggiamento. È di tutta evidenza come il Comune di Genova sia presente specificamente individuato nei capi di imputazione di cui l'articolo 419 come il proprietario, il titolare di alcuni di quei beni che sono stati oggetto di alcune delle condotte materiali che vanno a comporre il reato di cui è l'articolo 419. Quindi anche con riferimento a tale profilo ritiene il pubblico ministero che, ripeto, seppur nella sua scarnezza, nella Costituzione di parte civile del Comune di Genova siano indicati tutti quelli che sono gli elementi in qualche modo essenziali. Ripeto, la giurisprudenza si limita a richiedere che in qualche modo attraverso il richiamo generico al capo di imputazione, ma poi attraverso la lettura del capo di imputazione si comprenda in qualche modo la natura, la ragione della costituzione di quel soggetto, la sua individuazione come persona offesa, la natura della causa petenti ed evidentemente del petito. Vi è giurisprudenza anche con riferimento, per esempio, ad ipotesi di cui l'articolo 635, che ribadiscono quelli che sono i principi riferiti da questo pubblico ministero, che individuano l'articolo 635 che poi di fatto può essere considerata rispetto alla contestazione di quell'articolo 419 una norma base per l'interpretazione anche dei criteri per stabilire la determinatezza della Costituzione di parte civile, in particolare del Comune di Genova. si è fatto con riferimento alla situazione del Comune di Genova, ma anche con riferimento ad alcuni altri soggetti, una questione dell'interesse ad essere risarciti. Io credo che con riferimento a questo bisogna fare molta attenzione. Noi qui siamo in una fase preliminare, in cui abbiamo delle costituzioni di parti civili, in cui abbiamo delle affermazioni, in cui un soggetto qualifica o indica se stesso come titolare o portatore di un determinato interesse e come titolare o portatore di un determinato danno. Il processo lo dobbiamo ancora fare. Non necessariamente nell'ambito del procedimento penale avviene una liquidazione del danno o una quantificazione del danno. Questo può essere riservato ad una fase successiva. Certamente anche le questioni attinenti ai diritti fatti valere dalle parti civili nell'ambito del processo penale sono oggetto di prova. Avrà ampio spazio la difesa di produrre documentazione, di portare testi, le parti civili a loro volta in qualche modo, per indicare, effettivamente per dimostrare ciò che allo Stato, e ci mancherebbe altro che fosse così, perché ripeto il procedimento ancora deve iniziare, risulta un dato sostanzialmente allegato. Del resto in quello che è stato riferito dalla difesa non vi è la prova o la dimostrazione, fatto salvo qualsiasi profilo che può riguardare la richiesta di risarcimento del danno morale, che vi sia stata un risarcimento completo di tutti i soggetti. Certamente il risarcimento o l'indennizzo o il sussidio economico che è stato dato dallo Stato, dalla Presidenza del Consiglio, al Comune di Genova è al di fuori di un rapporto negoziale. Non stiamo parlando di situazioni di possibilità di azioni di regresso o di surrogazione nel credito da parte dell'altro soggetto. Quindi anche con riferimento alla quantificazione, alla destinazione di questi fondi, ci sarà eventualmente modo e tempo per argomentare su questi aspetti. Certamente, sembra di tutta evidenza al pubblico ministero, che un soggetto che ha subito un danno ed era proprietario di un determinato bene che è stato in qualche modo danneggiato, fino a prova contraria, fino a che non sia diversamente dimostrato, e a questo punto, ripeto, siamo alla situazione delle allegazioni fornite dalle parti, abbia tutto il diritto di potersi costituire parte civile e di poter esplicare in questa sede, nel procedimento penale, tutte quelle che sono le proprie ragioni e le proprie argomentazioni. Con riferimento alla questione, direi che questo risolve, o almeno per quello che riguarda l'opinione della pubblica accusa, la propria posizione in ordine alle questioni, diciamo, della genericità delle costituzioni di parte civile con riferimento alla causa Petendi, questo sia per quanto riguarda il Comune di Genova che per quanto riguarda evidentemente anche l'episodio riferito alla persona di Monai Massimiliano per quanto riguarda le lesioni fornite a Cavataio. Lì si ha un capo di imputazione in cui vi è una condotta aggressiva di lesioni contestata in concorso a Monai Massimiliano insieme ad altri soggetti, sono descritte quali sono le modalità di questa condotta, si vedrà poi se il Monai debba o meno rispondere di questo fatto, si vedrà poi se o meno il Cavataio abbia riportato effettivamente un danno rispetto ai fatti che sono stati contestati. Per quanto riguarda la questione del mandato ad litem con riferimento alla costituzione di parte civile del Comune di Genova, mi sembra in qualche modo che, almeno per quello che può vedere il pubblico ministero, quella che è stata indicata sostanzialmente come una procura ad litem possa in qualche modo essere, una volta letta ed esaminata nel suo contenuto, essere tranquillamente considerata, se ho ben capito quale sia l'eccezione formulata dalla difesa, anche come una nomina difensore nell'ambito del presente procedimento penale. Non lo dico soltanto per il contenuto sostanziale di quella che è la procura, ma anche con riferimento soprattutto alla chiusura della procura, laddove il sindaco di Genova, professor Pericu, precisa che ai fini sopraindicati nell'anzidetta qualità conferisce ai procuratori speciali, avvocati Salvarezza e Chino, ogni più ampia facoltà e potere in ogni stato e grado del procedimento. Ora, se il titolo di procuratore speciale fosse stato conferito soltanto all'esito della procura ad litem, evidentemente nel contesto dell'atto, se dobbiamo essere formalisti, queste persone non avrebbero in qualche modo potuto avere o rivestire questo tipo di qualità. mi sembra evidente come all'interno della procura ad litem, oltre alla procura stessa per costituirsi, questa chiusura fatta dal sindaco di Genova che ne aveva il potere rappresentasse nella sostanza quella che viene richiesta come una nomina a difendere il comune di Genova nel presente procedimento. Analogamente, per quanto riguarda la posizione fatta con riferimento alla B-Service, mi rimetto a quelle che sono le indicazioni che sono state fatte o anticipate in qualche modo dal difensore della parte civile alla documentazione che è presente in atti. Per quello che riguarda la costituzione di parte civile fatta nell'interesse di Cavataio Filippo, io devo far notare che è stato in qualche modo sollevato un problema di genericità del mandato che era stato conferito. Io credo che da questo mandato, soprattutto con riferimento all'indicazione, al richiamo agli articoli 78 e 100 del codice di procedura penale, che è fatto nel mandato stesso, si faccia specifico e chiaro riferimento alla costituzione di parte civile nel presente procedimento. Come si dice, il sottoscritto Cavataio Filippo nomina a norma degli articoli 78 e 100 del codice di procedura penale proprio difensore l'avvocato Umberto Pruzzo del Foro di Genova. Credo che questo richiamo all'articolo 78 della Costituzione di parte civile evidentemente sia dirimente rispetto alla ragione e alla specificità del mandato che in qualche modo veniva conferito. Da ultimo devo in qualche modo evidenziare come non possa parlarsi in qualche modo di inammissibilità della produzione di memoria o integrazione alla costituzione di parte civile. La preclusione avviene nel momento in cui, terminate le formalità di apertura del dibattimento, si apre il dibattimento stesso. Fino a quel momento esiste possibilità, secondo giurisprudenza costante, anche qui posso citarne una per tutte la sentenza del 26 ottobre del 96, la possibilità, per esempio addirittura, che qualora non si possa provvedere immediatamente, una volta formulate determinate eccezioni, addirittura il Tribunale possa rinviare, prima dell'apertura del dibattimento, ovviamente, ma ad udienza successiva, consentendo alle parti l'integrazione della documentazione finalizzata ad una regolare costituzione di parte civile. Credo che tra l'altro, se mai comunque ve ne fosse stato bisogno rispetto a quello che è stato detto prima, il contenuto di questa nota integrativa da parte del Comune certamente chiarisca in modo definitivo soprattutto quello che sono le ragioni del petitum e della causa petendi. Chiedo comunque che qualora questo Tribunale ritenesse che vi fossero delle irregolarità nelle costituzioni delle parti civile che sono state fatte fino ad oggi e quindi non ritenerle allo stato ammissibile, che voglia non procedere all'apertura del dibattimento e consentire eventualmente un'udienza di rinvio per la regolarizzazione di queste eventuali vizi.
Parte civile, prego.
Presidente, mi limito a dire due parole soltanto per la Banca Carige, alla quale si eccepisce la carenza di interesse ad agire. Questa mi pare l'unica eccezione sollevata. Questa carenza di interesse ad agire si consisterebbe nel fatto che forse la Banca Carige è stata risarcita, ed è stata risarcita dal Comune di Genova. La nostra Costituzione di parte civile è una Costituzione di parte civile effettuata per il risarcimento dei danni materiali, morali, di immagine. Pochi giorni prima del dibattimento, ma in termine, e quei sette giorni mi terrorizzano, la parte lesa, Carige S.p.A., ha depositato presso il signor Pubblico Ministero una lista di testi che sono stati regolarmente citati sulla consistenza del danno. In questo momento intraprendiamo una causa, la valutazione dell'interesse deve essere fatta esclusivamente in relazione al capo di imputazione oppure tutt'al più a documenti presenti negli atti processuali, nulla di quello che la parte civile della che la difesa ha detto, e l'abitudine è a essere alla difesa, quindi l'istinto è. E dicevo, nulla di quello che la difesa ha detto è dimostrato processualmente, è negli atti processuali. Negli atti processuali c'è la mia lista testimoniale per ottenere la prova dei danni che la Carige ha subito. Mi pare che il capo di imputazione sveli l'interesse ad agire, credo che su questo punto, santo cielo. Se poi perderemo questa causa civile e il Tribunale riterrà che noi non abbiamo avuto danni, perché è possibile anche questo, oppure che i danni che abbiamo avuto sono stati lautamente risarciti dal Comune di Genova con denaro dall'amministrazione centrale dello Stato, oppure se il processo dimostrerà che gli imputati sono estranei ai fatti, perché si potrebbe addirittura sostenere che mi manca l'interesse ad agire perché gli imputati sono estranei ai fatti. Questo è il processo. Un conto è la costituzione delle parti, come lei ci ha ricordato dal primo momento, un conto è il merito di questa vicenda processuale. Mi associo alla conclusione che è stata formulata dal signor Pubblico Ministero, probabilmente loro non hanno bisogno di noi, noi abbiamo bisogno di loro.
Signor Presidente, signori del Tribunale, per la banca parte civile, la costituenda parte civile Banca San Paolo, non mi resta a questo punto che associarmi alle conclusioni del Pubblico Ministero e del collega Garaventa, che ha affrontato la tematica dell'interesse ad agire, a costituirsi della parte civile, che è tematica assolutamente identica a quella della Banca San Paolo IMI. Si tratta di un problema sollevato dal difensore dell'imputato che attiene al merito e che non può attenere a questa fase di deliberazione preliminare relativa all'ammissibilità della Costituzione. Quindi chiedo che la eccezione relativa all'ammissibilità della Costituzione della parte civile San Paolo IMI per carenza di interesse ad agire a costituirsi venga respinta. Grazie.
Prego.
Posso parlare, signor Presidente?
Prego, sì. Prego.
Confermando la dichiarazione che avevo fatto nella memoria presentata ieri, non intendo replicare alla difesa e mi associo integralmente alla richiesta del Pubblico Ministero.
Parte civile, prego. Cavattaio, si associa a quelle che sono state le considerazioni in primis del Pubblico Ministero e poi le considerazioni successivamente svolte dai colleghi in relazione all'interesse ad agire delle varie parti civili. Per quanto riguarda la genericità dell'interesse ad agire, mi pare che sia anche da sottolineare come in relazione alla prima eccezione svolta dal collega di parte dei difensori vi sia stata una sottolineatura del fatto che quando allorché nel capo di imputazione non risulta chiaro il nesso eziologico con il successivo danno vi sia la necessità di una esplicazione di queste ragioni. Mi sembra che non sia così per quel che riguarda il capo di imputazione relativo alla parte civile Cavattaio Filippo. Ecco. Per quanto riguarda la successiva questione relativa alla mancata presenza del Cavattaio in aula oggi, se prima si è fatto riferimento da parte dei difensori, degli imputati a una sentenza del 96 della Cassazione, mi pare che questa questione sia superata da giurisprudenza sicuramente ancora così, ecco, più stratificata, per cui non ci sia bisogno di aggiungere altro. Per quanto riguarda infine la eccezione relativa al mandato ad litem, oltre a quello che ha detto il Pubblico Ministero, che mi sembra chiaro e insomma assolutamente condivisibile sull'inserimento degli articoli 78 e 100, che sono quelli che riguardano la costituzione di parte civile, mi sembra che nei poteri di rappresentanza e di assistenza del difensore di parte civile ci sia anche quello poi di presentare la Costituzione, ecco, per cui il fatto che manchi un esplicito riferimento al deposito della Costituzione è assolutamente oltronio e semmai è in sé nei poteri, va in sé nei poteri di rappresentanza e assistenza del difensore. Su questo concludo.
L'avvocato Rotunno per ABC Service e per Area Banca. Parlerò prima di ABC Service. È stato contestato che la Costituzione di parte civile di ABC Service fosse sfornita di procura. Adesso è anche possibile che, essendo le procure rilasciate dal notaio Suriani, entrambe, sia per la banca che per ABC Service, molto simili, io comunque produrrei oggi, ritenendo di essere in termini, la procura notarile di ABC Service, che ABC Service ha conferito a me, per costituirmi parte civile in questo procedimento penale. Successivamente farei anche una breve produzione documentale, se il Tribunale me lo consente, sia di giurisprudenza sulla legittimità della Costituzione di parte civile, sia sul titolo della nostra pretesa risarcitoria e sia sul nesso causale, se sulla prova e la quantificazione del danno. Questo lo svolgerei sia con riferimento alla Costituzione di parte civile di ABC Service e sia con riferimento alla Costituzione di parte civile di Area Banca. Mi avvicino per produrre.
Scusi, avvocato Rotunno, lei depositerebbe queste memorie di replica?
Sì.
Io però voglio chiederle una cosa. Gli atti di Costituzione originari sono questi qua che sono gli atti?
Io vorrei integrare la Costituzione mia di parte civile con anche quello che ho prodotto oggi.
Cioè, quindi lei intende integrarli?
Esatto.
Perché io ho anche l'impressione che gli atti che lei ha depositato la settimana scorsa siano privi della firma. Se mi vuole cortesemente dare un'occhiata.
Io vorrei intervenire.
No, però non mette adesso. Se ancora qualcuno vuole parlare, però dico, di per sé non è consentita la replica.
Non è una replica, mi scusi, è semplicemente un intervento su questa ultima richiesta del difensore di parte civile, sulla richiesta di integrazione, cioè un mio intervento su questa richiesta di produzione di atti. A mio giudizio la produzione di atti diretti a sanare la costituzione di parte civile che è stata depositata in scorsa udienza è tardiva. Mi riferisco anche alla memoria del Comune, ma mi riferisco soprattutto a questi atti che vengono depositati adesso. Il termine per la costituzione di parte civile è al momento della costituzione delle parti e a mio giudizio è preclusa la successiva costituzione o sanatoria successiva. Non, come dice il pubblico ministero, non ci si può costituire fino all'apertura del dibattimento, ma ci si può costituire solamente fino a che non siano compiuti per la prima volta gli atti di costituzione, dell'accertamento della costituzione delle parti. Quindi mi oppongo a questa produzione, non in quanto produzione, ma in quanto diretta a sanare precedenti atti.
Parolina al pubblico ministero.
desideratelo da aggiungere? Scusate, volevo precisare una cosa. Nel verbale dell'ultima udienza si dà atto, numero 5, l'avvocato Rotunno si costituisce parte civile per l'ABC Service SRL, delegato la legale rappresentante signor Amos Stella nei confronti dell'imputato Puglisi per la costituzione di parte civile e procura. In realtà l'avvocato Rotunno ha fatto due costituzioni di parte civile, perché ha depositato nei confronti di Puglisi Francesco come ABC Service SRL e nei confronti di Puglisi Francesco come Aria Banca SPA. Esatto?
Confermo.
Ecco, di questo però non c'è traccia nel verbale scorso, nel senso che così è stato, insomma. Comunque, allora, precisiamo a verbale che l'avvocato Rotunno ha presentato una doppia costituzione di parte civile, sempre contro lo stesso imputato Puglisi Francesco e per conto della BC Service e per conto dell'Aria Banca SPA. Questo anche per le difese. Altri problemi? Volete?
No, sì, posso dire una cosa. Tartarini per Puglisi Francesco, interessato da questa vicenda delle costituzioni. Mi rendo conto che le repliche non sono ammesse, ma visto che c'è stato il deposito di ulteriore documentazione, io vorrei segnalare in primo luogo che la costituzione di Area Banca la volta scorsa non è stata presentata neanche fisicamente, nel senso che non c'è stata, noi non ce l'abbiamo, l'abbiamo chiesto le fotocopie in cancelleria, la cancelleria ha fotocopiato tutte le costituzioni, quella di Area Banca non c'è. Appunto, non risulta né dalle trascrizioni né dalle nostre copie. Vabbè. Ovviamente si associa alle considerazioni fatte dall'avvocato Tambuscio rispetto alle nuove produzioni e ribadisce che la prima Costituzione era mancante della firma, oltre che della Procura Speciale a costituirsi e che la Procura in oggi depositata è una Procura Generale.
Comunque, allora, per precisare, mi dice la Cancelleria che la Costituzione è stata fatta per tutti e due. Quando le difese sono andate a chiedere copia degli atti, è stata fatta copia solo di una, perché fisicamente sono molto simili, per non dire quasi uguali, e non è stata avvertita.
Infatti il pubblico ministero ha copia delle due costituzioni.
Comunque, sul piano sostanziale, diciamo che almeno come stesura, a parte la diversa intestazione, la stesura è identica sostanzialmente, quindi a parte che siete sempre in termini, quindi... appunto perché abbiamo rilevato questo problema, però mi sembra che avete avuto visione di quello che è lo stesso motivo riproposto per due enti che si costituiscono anziché per uno solo.
Chiedo scusa Presidente, io ho interesse non per la questione delle eccezioni sulla costruzione di parte civile, ma per problemi di termini di notifica a tutte le parti dell'istanza di remissione proposta alla scorsa udienza. Chiederei cortesemente che venga dato atto a verbale che alla scorsa udienza non è stata indicata la costituzione di parte civile e che la Cancelleria, per mero errore, non ha dato copia, diciamo, di detta costituzione, al fine di poter, diciamo, poi provvedere alla notifica anche a detta parte senza essere ritenuta fuori termine.
Scusi, forse posso aver capito male, però il suo problema mi sembra diverso, perché la notifica va fatta alle persone offese, non alle parti civili, è una cosa diversa.
la norma fa riferimento alle parti, quindi diciamo io ho provveduto a farla alle parti offese nonché alle costituende parti civili. Forse per eccesso quello, di zero, ma comunque.
In tutti i modi viene dato atto verbale, quindi non ho, ecco. Per quello non c'è problema. Quindi,
l'ho fatto sia come parti offese sia alle costituende, anche perché nelle more diciamo delle notifiche poteva essere stata ammessa la questione di parte civile, quindi.
Signor Presidente, io non sono un teste, ma i giornali.
È un medico.
Sarei falso o reticente. I giornali del giorno successivo alla scorsa udienza hanno dato notizia della costituzione di parte civile di Area Banca.
Sa che in Liguria non succede nulla che non sia sui giornali, ma qui sul verbale non c'è, comunque, è un dato di fatto. Io farei una cosa, comunque, molto semplicemente. Aperto il problema che faceva presente l'avvocato Alborghetti, va bene, che è un problema aperto. Circa la conclusione dell'udienza sulla costituzione delle parti civili, quindi se le difese vogliono ancora aggiungere qualcosa su questo punto specifico, Area Banca S.p.A. oppure semplicemente intendono estesi gli stessi motivi, vogliono ancora precisare qualcosa? Io chiuderei così la questione parte civile.
C'era una parolina al pubblico ministero.
Un attimo, difese. Ci sono problemi? Nessun problema? Benissimo, siamo al pubblico ministero. Allora.
Sì, solo una precisazione, perché a quanto ha osservato l'avvocato Tambuscio, non lo dice il pubblico ministero, la cui parola, come è noto, vale poco, ma lo dice il fatto che si sia in termini, fino a che non viene dichiarata l'apertura del dibattimento, per integrare le eventuali irregolarità della Costituzione e le parti civili, che è quello che sta succedendo, come abbiamo visto, lo dice autorevolmente la Cassazione con una sentenza del 1996. Pertanto era semplicemente un appunto.
Le parti civili vogliono aggiungere qualcosa? Chiudiamo? Basta? Va bene, allora il Tribunale si ritira.
Scusatemi, visto che il pubblico ministero ha fatto riferimento a questa sentenza, è una sentenza che è molto particolare, fa riferimento a un'udienza in cui il Tribunale aveva espressamente rinviato ad altra udienza dicendo, cioè aveva espressamente...
Comunque, questa sentenza qui nel codice annotato con suo grevi, quindi non è che sia la gran novità.
Non c'è necessità di spiegare.